Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Ho visto attaccato alla farata della finestra della casa de Maddalena, ditta la Gaspara, uno certo volume de panni, e accostato alla detta finestra ha visto essere una creatura, e di subito ha chiamata la suddetta Gaspara che la venesse a veder quello che era attaccato alla sua finestra, dicendogli come gli era stato fatto un presente. Una notte sentei batere alla porta d'esso fantoldo qual fa ostaria, et mi pensai che fossero alcuni che volessero alloggiar ivi, et in detta ora alle 5 ancora sentei pianger la detta puta. Dissi a mio marito: sento a pianger, l'idea essere una qualche creatura, et lui mi disse che dovesse levar per andare a vedere a ciò non periculasse la detta creatura.
Due storie di vita quotidiana vergate nella seconda metà del Cinquecento dal notaio Tobia Cocchio, che testimoniano l'ampiezza raggiunta dall'abbandono di infanti indesiderati dal Cinquecento sino alla fine dell'Ottocento anche nelle nostre regioni. Il tema è tornato di attualità dopo la recente deposizione di una neonata nella moderna ruota istituita presso il convento di Einsiedeln. Certo, si tratta di un caso raro, visto che in Svizzera il fenomeno è praticamente scomparso, anche in seguito all'adozione già a partire dall'Ottocento, nella maggior parte dei cantoni, di leggi a tutela dell'infanzia abbandonata. La pratica di esporre gli infanti indesiderati era comune nell'antichità. I greci ammettevano l'infanticidio, mentre i romani esponevano gli illegittimi alle intemperie e al pubblico scherno. Le cose cambiano con l'avvento del cristianesimo, quando nel VI secolo Giustiniano punisce l'abbandono con leggi molto severe. In seguito verranno istituiti xenodochi, ricoveri per bimbi abbandonati, le prime ruote, cilindri in legno per accogliere i piccoli appena nati, spesso frutto di relazioni illecite, compaiono dopo l'anno 1000, diffondendosi nei secoli seguenti in tutta Europa. Il problema dei trovatelli tocca il mondo spesso ambiguo, quasi sotterraneo, delle relazioni illegittime, delle esposizioni, degli affidamenti, delle adozioni, un mondo che viene alla luce dai documenti d'archivio e dagli atti notarili, documenti che sono stati indagati dai nostri ospiti. Carlo Corsini, professore emerito di demografia storica all'Università di Firenze, autore di studi e ricerche sull'argomento. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
E Rolando Fasana, ricercatore, storico e ricercatore che sta conducendo uno studio sui trovatelli tra Comasco e Cantone Ticino nel XIX secolo. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Allora, professor Corsini, guardando alla storia europea, in che misura l'abbandono e l'esposizione di neonati segue l'andamento della popolazione nel corso dei secoli?
L'abbandono dei bambini fa parte demograficamente, intendo, del blocco, del gruppo delle nascite direttamente, poi indirettamente anche da parte del gruppo dei bambini morti. Quindi il legame è molto diretto e molto stretto. Facendo parte del gruppo delle nascite è soggetto all'influenza delle variazioni di anno in anno, spesso o per periodi, della popolazione stessa. Quindi è dietro, subisce l'influenza delle variazioni, di tutte quelle variazioni, diciamo così, congiunturali, legate anche alle trasformazioni dell'economia di una popolazione. E quindi, riportandoci al discorso dell'andamento dell'infanzia abbandonata, noi troviamo che il numero dei bambini abbandonati, laddove è stato possibile registrarli, è direttamente condizionato dalle variazioni delle strutture, degli assetti economici e sociali della zona nel quale si sta lavorando. Per esempio, se io lavoro su un'area o un comune in via di accentuata industrializzazione, come potrebbe essere stato Prato intorno alla prima metà dell'Ottocento, noi troviamo che c'è un fortissimo incremento della popolazione, ma c'è anche un fortissimo incremento delle nascite e di conseguenza un fortissimo incremento degli abbandoni.
Una relazione stretta tra le condizioni generali della società e il problema dell'abbandono degli infanti. Rolando Fasana, sulla base dei documenti d'archivio che lei ha esaminato, come avveniva concretamente l'esposizione e l'abbandono di questi neonati?
In base alle fonti che io ho consultato per svolgere il mio progetto di ricerca inerente appunto l'esposizione e i trovatelli nel XIX secolo tra il Comasco e il Canton Ticino, le metodiche di abbandono possono essere simili e differenti, secondo che ci si rivolga lo sguardo di volta in volta alla città, ai corpi santi, ai paesi del contado, ai borghi posti sul lago o appunto al Cantone Ticino. Direi inoltre che è possibile inizialmente individuare uno spartiacque temporale che potremmo collocare pressappoco alla fine del Settecento, nel quale possiamo vedere una differenza tra l'esposizione vera e propria che avveniva prima della fine del Settecento, e cioè l'abbandono del bambino o del neonato in luogo pubblico laddove potesse essere visto e quindi soccorso, e la consegna alla ruota, quando l'istituto della ruota fu per la gran parte dei luoghi pii introdotto alla fine del Settecento. Questo consentiva, nel totale anonimato, di portare il bambino che si voleva abbandonare direttamente alla ruota e quindi favorire un più veloce soccorso al bambino. E ciò sfavorisce la pratica dell'abbandono in luogo pubblico. Fa eccezione il Cantone Ticino, nel senso che il Cantone Ticino, che non era dotato di luoghi di accoglienza, di brefotrofi in sostanza, per bambini abbandonati, si appoggia ai luoghi di accoglienza più vicini che si trovano in Italia, in particolare all'ospedale, al luogo Pio Sant'Anna in Como e a Santa Caterina alla Ruota di Milano. Lo fa in due modi: o con una pratica lecita, e cioè con la consegna da parte di emissari dei comuni al funzionario nel luogo Pio, oppure con una pratica illecita, e qui veniamo all'argomento, a mio parere, più particolare, che è quello del contrabbando di neonati, favorendo un'esposizione, per così dire, ancora in luogo pubblico, lungo la fascia confinale con il Comasco.
Quindi erano diverse le pratiche dell'abbandono di neonati, ma professor Corsini, si è detto che l'abbandono degli infanti era una pratica più diffusa nell'Europa latina e meno nell'Europa settentrionale. Per quali ragioni?
L'osservazione faceva in precedenza il dottor Fasana, richiama però un'altra riflessione. quella dell'esistenza reale di istituzioni pronte per accogliere i bambini, disponibili e create proprio per accogliere i bambini abbandonati. Allora, la differenza fondamentale è che queste istituzioni nascono in città ma non in campagna, primo punto. Secondo punto, nascono là dove più forte era anche la presenza dell'istituzione religiosa, in particolare della Chiesa Cattolica. E infatti la Chiesa Cattolica che per prima crea, d'accordo con l'autorità politica, che crea queste istituzioni a Firenze, a Prato, a Roma, a Milano, dovunque. E a seconda dei mezzi disponibili si creavano per la beneficenza di grossi mercanti che volevano redimere i peccati dell'usura, secondo il dettato della Chiesa Cattolica dell'epoca, creando queste istituzioni, facendo delle donazioni testamentarie.
Quindi abbiamo un fenomeno molto più diffuso nei centri urbani. Rolando Fasana, quali erano le ragioni dell'abbandono? Perché questi neonati venivano abbandonati?
La storiografia a questo proposito ha indagato ampiamente sulle ragioni dell'abbandono. Io credo che sia opportuno distinguere due modi, l'abbandono di figli illegittimi e l'abbandono di figli legittimi. Per quanto concerne l'abbandono di figli illegittimi, diciamo che le motivazioni sono facilmente intuibili. L'abbandono o la consegna diretta al luogo pio era naturalmente un modo per riparare, diciamo così, a un errore, per nascondere una colpa. Questo soprattutto gettava scandalo in luoghi molto piccoli, nei borghi agricoli, nei borghi di montagna, dove una gravidanza illegittima era motivo di scandalo e di riprovazione. Spesso la gravidanza illegittima richiama il mondo della marginalità, cioè la prostituzione, l'ambiente dei mendicanti, dei girovaghi, che essendo tali non avevano la possibilità o la volontà di poter crescere la loro creatura. Però mi pare più interessante invece l'abbandono dei neonati da parte di coppie legittime. E devo dire che questo è un po' il grande fenomeno che contraddistingue il XIX secolo. In particolare è tipico della pianura lombarda, dell'alta pianura asciutta lombarda e del Piemonte, comunque anche del Ticino, il fenomeno dell'abbandono da parte di coppie legittime, in quanto si concatenano varie cause. Innanzitutto ci si riferisce a coppie che appartengono al ceto subalterno, ai ceti meno abbienti. La miseria non è una molla sufficiente per l'abbandono, ad essa si legano altri problemi. Nell'Ottocento c'è il grande sviluppo degli opifici industriali, le tessiture, le filande, le torciture, le quali richiamano molte donne al lavoro, quindi esse non hanno più la possibilità di dedicare molto tempo alla cura dei figli e sono contestualmente allettate da un forte guadagno. E quindi, avendo magari una numerosa prole, c'è la possibilità di lasciare il proprio figlio al luogo pio, dove farlo addirittura svezzare o allevare per qualche anno e poi andare magari a riscattarlo, diciamo così, a riprenderlo. La problematica dell'abbandono è da vedere sotto questi due aspetti.
Professor Corsini, in che misura la presenza di ruote e l'apertura di istituti destinati ad accogliere l'infanzia abbandonata, ed è celebre l'ospedale degli innocenti di Firenze che lei ha studiato, costituì un tentativo diretto di prevenire l'infanticidio e condizioni di grande disagio?
C'è un legame diretto ovviamente fra infanticidio e abbandono di bambini. Con atto politico della rivoluzione francese si decise che tutti i bambini abbandonati, anche se si teneva presente la distinzione fra legittimo e illegittimo, comunque tutti i bambini abbandonati divenivano autonomamente, immediatamente, figli dello Stato. C'è nel fondo un tentativo che corre lungo i secoli per prevenire l'infanticidio, perché era una cosa orrenda trovare un cadavere di bambino. Qui forse un brevissimo richiamo al trattato di Beccaria del 1764, all'intervento di un educatore svizzero come il Pestalozzi del 1783, ancora sull'infanticidio. C'è tutto un riflesso, un'interpretazione nuova che si fa strada a partire dall'illuminismo in poi, su come lo Stato deve, e quindi di riflesso la religione cattolica, ma in primo luogo la religione, ma in primo luogo lo Stato, deve affrontare il problema dell'infanticidio e dell'abbandono di bambini strettamente legati l'uno all'altro.
Ricordiamo che in Svizzera il fenomeno dell'esposizione era meno diffuso, ad eccezione di Ginevra e delle regioni dell'attuale Cantone Ticino, che lei ha studiato, Rolando Fasana, dove le pratiche erano simili a quelle diffuse in Francia e in Italia. Dal Ticino, appunto, diceva prima che gli illegittimi venivano portati negli ospedali di Como, Milano e Novara, brevemente.
Direi sì, che effettivamente il Cantone Ticino era un luogo nel quale l'abbandono degli infanti era praticato già in secoli passati. Si pensi ad esempio alle citazioni fatte nel bel lavoro di Raul Merzario, Trovatelli, un problema comasco nel Cinquecento, del 1995, in cui sono molti gli esempi di testimonianze di persone che abbandonavano i bambini nel Mendrisiotto e in queste zone, in queste aree, insomma. E il Cantone Ticino non era dotato di istituti di carità dediti appunto alla cura e all'allevamento dei bambini abbandonati, per cui essi gravitavano, come dicevo, presso la Santa Caterina la Ruota di Milano, ma soprattutto presso Pio Sant'Anna in Como. Mi sembra interessante dire, si evince come il Ticino fosse anche una terra, al contrario, di baglie e di allevatori. Possiamo vedere come da una parte escono molti neonati per essere mandati agli istituti di carità, al contrario poi qualche anno dopo rientrano del tutto lecitamente per essere nutriti da baglie disponibili o addirittura allevati e cresciuti presso famiglie dei borghi agricoli, dei borghi montani. Potremmo dire che vi è una sorta di bilanciamento di destini, di vite, prima tolte poi ridate, in una sorta di corrispondenza bionivoca tra il comasco e il Cantone Ticino.
Siamo quasi in conclusione della nostra trasmissione, professor Corsini. Quali erano le condizioni dei trovatelli in questi istituti?
La situazione è molto variabile, dipendeva dalle finanze dell'istituzione, quindi dipendeva dalle fonti alle quali l'istituzione poteva accedere per mantenere questi bambini. Basta pensare che intorno alla prima metà dell'Ottocento in media arrivavano 1.400 bambini ogni anno a Firenze. Se a questi poi aggiungiamo tutti gli altri bambini che l'istituto cercava di non accogliere, pagando alle madri un assegno di baliatico per un anno, questo avveniva se la madre doveva assolutamente andare a lavorare per contribuire al magro bilancio della famiglia. C'era un modo per evitare l'afflusso di bambini abbandonati nell'istituzione. Dentro l'ospedale la situazione poteva essere anche tragica. Ora, un istituto grosso, ricco, come era l'ospedale dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, non aveva grossi problemi finanziari, ma i piccoli istituti che si trovavano nelle altre città, che campavano malamente mantenendo il personale e così via, non avevano soldi a sufficienza per far fronte a tutti i bambini che arrivavano.
Rolando Fasana, ci si può chiedere quale fosse il futuro di questi bambini abbandonati?
Direi che potremmo anche cambiare la domanda e dire quanti avevano un futuro, perché in realtà il primo problema, il primo grosso problema che un neonato abbandonato si trovava a dover affrontare era quello della sopravvivenza rispetto a un bambino tenuto in famiglia, perché dobbiamo ricordare che almeno fino alla fine del Settecento la mortalità infantile era molto elevata e più del 20% poteva morire entro il primo anno di vita. Questa condizione sfavorevole dei bambini lo era ancor più per coloro che venivano abbandonati. Possiamo sottolineare il fatto che i bambini abbandonati ricevevano molto poco latte materno, il famoso latte colostro che la neonatologia oggi ci dice essere preziosissimo per il futuro sviluppo di un uomo, insomma. Quindi i bambini si trovavano in una condizione molto difficile. Coloro che riuscivano a passare questa grossa difficoltà e quindi a sopravvivere si trovavano all'interno della struttura e da lì poi venivano mandati alle baglie foresi, cioè alle baglie esterne, per essere allattati e svezzati per circa un anno. I bambini venivano mandati ai cosiddetti allevatori o custodi, cioè alle famiglie che dietro un compenso si prodigavano per far crescere, accudire e tenere in famiglia i bambini che venivano mandati dall'istituto. All'interno della famiglia spesso erano usati per i lavori domestici o, nel caso delle famiglie dedite a lavori agricoli, erano impiegati nei faticosi lavori dei campi. Sorte migliore probabilmente era dedicata ai bambini che finivano presso gli artigiani, nei quali potevano essere avviati a bottega e quindi imparare un lavoro che gli garantiva un futuro. Ma per quanto riguarda il Canton Ticino, mi sembra interessante sottolineare che spesso i bambini erano affidati ad allevatori che si dedicavano all'emigrazione in quanto maestri d'arte. Infatti noi nelle fonti possiamo ritrovare locuzioni del tipo all'estero con il proprio allevatore per lavoro. Questo è interessante proprio perché il Cantone Ticino, come alcune parti del Comasco, quale le valli, sono stati per molto tempo luoghi di forte emigrazione, in particolare di quella che Merzario chiamava l'aristocrazia dell'emigrazione, cioè coloro che si recavano all'estero ad esercitare la suprema arte della muratura, della scultura e dell'intaglio.
Se aveste tempo e voglia di saperne di più sulla storia dei trovatelli, vi segnalo la voce Infanzia abbandonata nel Dizionario storico della Svizzera. Sull'esposizione di infanti nelle nostre regioni vi ricordo il saggio di Virgilio Gilardoni, Creature trovatelli venturini in un mazzo di schede del Museo dell'Arte e delle Tradizioni Popolari, pubblicato nel 79 dalla rivista Archivio Storico Ticinese, rivista che ha proposto recentemente anche lo studio di Isabella Spinelli, Relazioni illecite in una comunità cisalpina, processi a donne nel Baliaggio di Mendrisio. Il saggio di Raul Merzario, Trovatelli, un problema comasco del Cinquecento, è raccolto nel volume Tra Lombardia e Ticino, studi in memoria di Bruno Caizzi, edito da Libero Casagrande, mentre il suo libro Anastasia, ovvero la malizia degli uomini, è uscito dalla Terza. Tra i numerosi studi che Carlo Corsini, ospite della trasmissione di oggi, ha dedicato all'argomento, vi ricordo almeno Infanzia e famiglia nel XIX secolo, nel secondo volume della storia dell'infanzia curato da Egle Becchi e Dominique Julia, la Terza. E ancora, Era piovuto dal cielo e la terra l'aveva raccolto, il destino del trovatello in Enfance abandonnée et société en Europe, École française de Rome. E una inondante scostumatezza, gli esposti dell'ospedale degli innocenti di Firenze in Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda, l'infanzia abbandonata nei secoli XV-XIX, Fondazione Benetton Treviso. E con queste indicazioni di lettura Brigitte Schwarz si congeda e vi augura buona continuazione d'ascolto e vi ricorda che potete riascoltare la trasmissione di oggi nel nostro sito www.rsi.ch/podcast. A risentirci presto.